godersi, ecco, di godersi Garbauli di più, insomma, e di non stare al chiuso, ma godersi dell'aria aperta. Dunque, io ho ricevuto 3, 2, 5, 7 domande. Sette domande e rispondo con i nomi che mi sono stati trasmessi. Il primo è il nome di Vittorio, il quale giustamente dice che per fare della profezia, cioè per annunciare la parola di Dio, noi siamo abituati ad operare questa parola altissima che è la profezia, forse è persino troppo alta per le nostre forze, per le nostre capacità, però là invece il compito di annunciare quella che ci sembra essere la parola di Dio, questo sì, è esattamente la ragion d'essere della Chiesa. Quindi noi esistiamo come cristiani e anche come azione cattolica della diocesi di Acqui, esiste per questo, tutta la Chiesa universale, cattolica, e ogni singola comunità comunque concepita e comunque costituita, tutto ciò non ha altro scopo che quello di cercare di capire, ricevere e a nostra volta annunciare la parola di Dio. Così come ce la ispira anzitutto la Sacra Scrittura, poi il dialogo comunitario, nel senso anche sia locale sia ampio della parola della comunità cristiana, come fate voi che qui a Garbauli, che cercate più voci, perché le voci cristiane sono appunto tante, quindi anzitutto dalla Sacra Scrittura, quella che noi chiamiamo Sacra Scrittura, poi la comunità cristiana locale, nel senso ampio della parola, e la comunità cristiana universale. Queste sono le nostre fonti grazie alle quali cerchiamo di capire qual è la parola che noi dobbiamo annunciare, di cui siamo debitori al mondo, come dice l'Apostolo Paolo. Io sono pronto a venire anche a Roma, capitale dell'impero romano, dove c'è l'imperatore che si crede Dio, sono pronto a venire perché sono debitore. Cioè non è un hobby, un capriccio nostro, è un debito che noi abbiamo verso il mondo, di testimoniare come meglio che possiamo della parola di Dio. Allora Vittorio giustamente dice, ma per annunciare questa parola ci vuole una parola che sia in relazione a ciò che sta capitando nel mondo, ci vuole una analisi politica. Ha perfettamente ragione, si capisce che ci vuole un'analisi politica. Dirò di più, a mio giudizio, l'analisi politica precede la profezia, adopriamo questa parola, che adesso ci siamo capiti che cosa diciamo. Precede l'azione politica. E uno può persino fare ancora un passo un po' più in là e dire che addirittura l'azione politica, l'analisi politica suggerisce certamente i temi, ma anche i contenuti, che sono principalmente dettati dalla parola di Dio stessa, dalla Sacra Scrittura, dall'Evangelo, però anche la situazione parla, cioè Dio parla anche attraverso i fatti che capitano sotto il nostro naso, e quindi anche questo è fonte del discorso profetico che la Chiesa è chiamata a fare. Naturalmente, questo lo sappiamo, e tutti quelli che si cimentano in questa opera sanno quanto sia difficile e quanto sia rischiosa ogni analisi politica, ogni tentativo di capire che quello che ci capita, noi lo vediamo con l'Ucraina, con questa guerra, ma è soltanto un esempio. Qualunque altro fatto che capita sotto i nostri occhi, qualunque, sia un fatto di cronaca, come si dice, sia un fatto propriamente politico, o addirittura appunto un atto di guerra, eccetera, è difficilissimo capire esattamente, non ti basta, certamente non mi basta la mia intelligenza o la mia conoscenza o le mie letture, ecco. E quindi a chi devo rivolgermi? Devo rivolgermi in primo luogo alla comunità. La comunità dovrebbe essere un luogo, la comunità cristiana, la parrocchia, chiamatelo come volete, o anche ancora un gruppo come l'Azione Cattolica, insomma, là dove ci sono due o tre cristiani radunati, parlare di tutto questo, perché è tema fondamentale. Prima di parlare al mondo, devi cercare di capire, e per cercare di capire non basta quello che vedi, che credi, ma a me sembrerebbe questo, sembrerebbe quest'altro. Ti devi consultare con i tuoi fratelli e le tue sorelle, come minimo, ma poi dovresti allargare il campo, e qui c'è un tema a cui desidero soltanto accennare, e che è il tema di quella che io chiamo l'internazionale cristiana. C'è una internazionale cristiana che non viene sfruttata, che non viene sfruttata, cioè la comunità cristiana globale potrebbe essere, a me sembra, una grande fonte di aiuto per decifrare quello che accade in questo o in quel paese, o anche nel nostro. Consultare questa grande comunità, perché il cristianesimo, bene o male, è diffuso in tutto il mondo, dappertutto ci sono cristiani. E allora perché non li interroghiamo e non ci facciamo consigliare? Ma tu che sei un cristiano in Russia, come la vedi questa faccenda? Tu che sei un cristiano, come la vedi? E così via. Ecco, allora, ricapitolando, sì, non solo sì, ma precedenza dell'analisi politica, prima di aprire la bocca e parlare, in modo da cercare di capire di che cosa stai parlando. Consultare poi principalmente la Sacra Scrittura e poi la Chiesa, sia locale sia universale. Ecco, in questa maniera ti puoi fare un'idea che non sia troppo personale, troppo individuale, ma che sia l'eco di quello che dalla Chiesa cristiana nel suo insieme emerge. Questo per quanto per la domanda di Vittoria. Poi c'era la domanda di Olga, la quale si chiede come è possibile, perché io ho effettivamente nel mio discorso e forse anche nella foga di un pensiero che voleva fermarsi, eccetera, ho dissociato, quasi contrapposto, la preghiera all'azione. E allora Olga giustamente chiede com'è possibile leggere insieme, tenere insieme, perché bisogna tenere insieme preghiera per la pace e azione per la pace. Ecco. Non le possiamo e non le dobbiamo dissociare, come forse ho fatto un po' io. Comunque questa è l'impressione che Olga ha ricavato. Ecco. Come legarle insieme? Io qui rispondo più o meno come ho detto, dando la precedenza all'azione. Quella che mi sembra una preghiera futile, una preghiera che ho detto ieri non sale al cielo, è la preghiera disgiunta da qualunque azione, cioè tu non fai niente e chiedi a Dio di fare tutto. Non va bene così. Questa preghiera no, è lei che è dissociata, è lei che è dissociata dall'azione. E allora credo che le due cose vadano insieme effettivamente, e vadano insieme nel senso di una precedenza dell'azione. Allora fai quello che puoi. E perché che cosa succede? Succede che sovente la preghiera è proprio dettata dall'azione. Allora questo è una preghiera concreta, perché tu agendo vedi meglio che cosa è indispensabile perché ci sia pace, o se non altro si facciano dei passi importanti verso la pace. Ecco. Ed ecco per questo deve precedere, perché in questa maniera anche la preghiera diventa concreta, cioè è legata a una necessità che soltanto nella azione diventa evidente. Quindi si lega insieme, si può e deve legare insieme parola, preghiera e azione, dando la precedenza all'azione e lasciando che essa suggerisca quella che possa essere, se non tutta, almeno una parte della preghiera. Flavio ha posto una questione cruciale, secondo me naturalmente, nel discorso che ho fatto, si capisce, era il punto, il punctum saliens, come si dice, cioè il punto centrale, era l'idea del corpo di pace, corpo di Cristo, corpo di pace. E giustamente Flavio si chiede come si può diventare corpo di pace. E suggerisce una maniera, che è ad esempio quella della scelta della banca. E dice, ad esempio, i cristiani o la comunità di Acqui, la Chiesa Cattolica di Acqui, può, ad esempio, potrebbe scegliere la banca etica, la quale banca etica fa sapere che lei non appoggia nessun, non solo nessun commercio dalle Arabie, ma non dà ospitalità a chi, alle ditte che fabbricano e quindi, se le fabbricano, commerciano con le armi. Benissimo, certo, questo è uno dei tanti modi in cui si può una comunità, perché lui credo che parli non di titolo individuale, cioè una singola persona, questo va da sé in qualche modo, ma il problema è sapere se la comunità di Acqui, ad esempio, è lei disponibile. Allora c'è un dibattito che deve svolgersi e da questo dibattito può nascere la decisione, ad esempio, di adottare quella banca che, almeno su questo punto, certo, non decisivo, ma comunque importante, significativo, è stato segnalato tante volte in seno al Consiglio Ecumenico delle Chiese, che ha preso delle decisioni identiche a questa, parallele, insomma, uguali nel contenuto, proprio dissociandosi da certe banche e adottandone altre. Quindi questo è senz'altro. E si chiede quali altre strategie. Beh, io ne ho suggerito una e mi permetto di ribadire quello che ho detto ieri. A me pare che la strategia essenziale, fondamentale, per diventare corpo di pace è imparare la non violenza, diventare una comunità non violenta. Guardate che questo, se accadesse, sarebbe una rivoluzione, una vera rivoluzione, cioè perché è qualcosa che non è mai accaduto in 2000 anni di storia cristiana, non è accaduto da nessuna parte tranne in alcune pochissime comunità pacifiste che si sono create nel 500 e poi nel 700, ma sono purtroppo delle mosche bianche, delle piccole comunità come i quaccheri, ad esempio, che in realtà si chiamano società degli amici, e loro io li ho visti in azione durante la guerra del Vietnam e vi assicuro che si capisce per quel poco che può fare una organizzazione minoritaria, isolata, eccetera, era una cosa bellissima, una cosa straordinaria, fatta sul campo, cioè in Vietnam, non negli Stati Uniti, dove sei protetto da tutte le parti come dissidente. No, nel Vietnam, creando delle alternative, perché il problema della pace non è quello di dire ma io non combatto, non sparo. Quello è, diciamo, la premessa di tutto, però il vero problema, va bene, ma il conflitto c'è. Quale alternativa proponi? Questa è la sfida. Allora, si tratta di proporre delle alternative che possano rispondere al conflitto. Perché semplicemente astenersi non risolve nulla, non è quello che è l'obiettivo. Salvi la tua anima, o meglio, credi di salvare la tua anima, ma non è la tua anima che conta, conta la città, conta la gente che muore, conta i milioni di profughi, questo è ciò che conta, non la tua anima. E quindi il problema, appunto, non tratta di salvare se stessi, cioè la propria coerenza, la propria coscienza. Io sono un non violento e quindi non mi convincerai mai a sparare a nessuno. D'accordo, sì, va bene, ottimo. Però intanto il conflitto c'è, la gente muore. È lo stesso discorso del buon samaritano, il quale fa benissimo, naturalmente, ci mancherebbe, a soccorrere il ferito. Qual è la prima cosa da fare? Ma poi ci sono i ladroni. Ti vuoi occupare dei ladroni, sì o no? Oppure dici, no, questo non mi interessa, questo non è il problema. Ma come non è il problema? È proprio il problema per eccellenza. E quindi ecco, è questa presa di coscienza della, diciamo, di che cosa significa essere corpo di pace, cioè corpo non violento, che però propone delle alternative. Non è semplicemente un no, io non ci sto. No, io intanto mi metto in mezzo. Tieni a me. Mi metto in mezzo, intanto, davanti ai carri armati, e poi vediamo se hai il coraggio di schiacciarmi tu, di schiacciarci tutti. Rischio, sì, certo, rischio. Rischio, lo so. Ma è un rischio, credo, benedetto, sacrosanto, bello, evangelico, cristiano. Finalmente qualcosa di cristiano. Come diceva Zwingli a Zurigo, ma fate qualcosa, vi prego, fate qualcosa di cristiano. Ecco, dunque, allora io sto rispondendo a Flavio. Ecco. Questa è la strategia della non violenza e di tutto ciò che questa strategia comporta. Sia sul piano teorico, nessuno sa che cos'è, pensa che sia semplicemente la rinuncia alla violenza, no, quello è il presupposto, ma poi c'è tutto il resto, la costruzione della pace, cioè la costruzione di alternative alla guerra, ecco, diciamo le cose meglio, costruzione di alternative, devi indicare la strada, si potrebbe fare questo. Naturalmente tutto questo non è ovvio, la non violenza che sembra elementare, non lo è per niente, non lo è per niente. Non è ovvio diventare non violenti. Difatti, in 2000 anni la Chiesa cristiana, che pure ha avuto dei protagonisti e dei testimoni meravigliosi, San Francesco d'Assisi, eccetera, fino a Bonhoeffer e compagnia bella, che poi nel finale della vita, ora non è tempo, ma bisognerebbe parlare anche della svolta di Bonhoeffer, il quale dopo tutto quello che ha fatto e ha detto sul concilio con l'unico ordine del giorno, la pace nel mondo, alla fine della vita è entrato nella cospirazione per ammazzare Hitler e è stato poi impiccato a Flossenbürg perché era effettivamente coinvolto in questo complotto. Dunque, questo è un altro argomento, per dire che le scelte non sono dei dogmi, sono delle affermazioni, delle prese di posizioni rischiose che devono essere... Che che possono essere cambiate, perché la storia cambia, e poi trovarti davanti a situazioni estreme che richiedono altro. Ecco allora dove ti può portare il diritto alla difesa degli altri. Allora, bisogna capire bene perché una Chiesa diventa non violenta. Bisogna che il cristiano capisca, che sia chiaro la ragione profonda di questa scelta. Poi abbiamo Sandro, il quale giustissimamente, l'ho già accennato ieri, dice che ci vuole un arbitrato internazionale. E certo che ci vuole. E l'ONU c'è, ma è totalmente impotente, come sappiamo. E perché è impotente? È impotente perché le nazioni, questo virus, chiamiamolo virus, cioè il nazionalismo è un virus, le nazioni sono un fatto storico, i popoli che si organizzano come Stato, va benissimo, i popoli sono diversi, le lingue, le culture, eccetera, eccetera. È ridicolo criticare la nazione, ma il nazionalismo è una cosa micidiale, come il razzismo, sono cose mortali per la comunità umana. E quindi l'ONU c'è, ma è completamente impotente, e è completamente impotente perché le nazioni non cedono nulla, o praticamente nulla a livello globale, nulla delle loro prerogative. E noi abbiamo visto adesso, nella discussione intorno a questa guerra, la necessità più volte enunciata da tante persone sulla necessità di un esercito europeo. Certo, sarebbe un passo avanti, ma qui ci vuole un esercito globale, un esercito di tutti i popoli, cosa difficilissima, me ne rendo perfettamente conto, non vedo altra possibilità per avere un arbitraggio internazionale di rafforzare l'ONU in tutte le sue strutture, quelle politiche e evidentemente poi anche quelle militari, chiedendo alle nazioni di rinunciare ad alcune loro prerogative in virtù, insomma, per consentire la creazione di un arbitraggio che è sempre più necessario, ma finché l'ONU è impotente, praticamente come se non esistesse. Poi MECO individua l'ecumenismo come risposta e io non posso aggiungere nulla, posso soltanto accogliere al 100%, per me l'ecumenismo è l'unico, non solo il futuro, ma l'unico futuro. L'unico futuro, non ce n'è un altro, dell'umanità. E questo che cosa significa concretamente? significa recuperare l'unità e la cattolicità, su cui ha insistito, mi pare, questa mattina. Non mi voglio ripetere. Se ne parla poco della cattolicità. Si dice sempre, io vorrei anche cambiare la preghiera per l'unità e estenderla, preghiera per l'unità, settimana di preghiera, e la cattolicità, perché è altrettanto deficitaria la cristianità globale di unità quanto di cattolicità. E recuperare l'unità significa recuperare la cattolicità. E poi la seconda cosa è, quando si parla di ecumenismo, è, come accennavo credo questa mattina, estendere un po' l'orizzonte ancora e dire sì, i cristiani uniti, benissimo, ma l'unità che sta a cuore a Dio, credo, è quella dell'umanità. E come si può recuperare questa unità? Bisogna, secondo me, predicare di più, annunciare di più, prendere di più a cuore l'unità originaria dell'umanità. Cioè, l'umanità nasce una. E diciamo, la gente parla di Adamo ed Eva, di una leggenda, tutte queste cose qua, ma è una cosa serissima, perché che cosa vuol dire tra le mille cose che vuol dire? Vuol dire che tutti veniamo da Adamo ed Eva, cioè che la umanità è una in origine. E allora, se tu ti ricordi che siamo tutti figli di Adamo, non tutti figli di Abramo, ma siamo tutti figli di Adamo, questo è incontrovertibile, o meglio di Eva. Allora, la prospettiva dell'unità dell'umanità diventa più, cioè è l'unità della natura umana e della condizione umana. Cioè io sono unito con qualunque altro essere umano, perché siamo fatti con la stessa pasta, anche se siamo poi dipinti un po' diversamente, ma stessa pasta e la stessa condizione, cioè le condizioni fondamentali dell'esistenza sono uguali per tutti, non le condizioni sociali, ci sono delle differenze abissali, ma la condizione umana, il fatto che nasci, cresci, lavori, ti sposi, muori, eccetera, non c'è differenza. Ecco, allora, benché naturalmente il discorso dell'unità dell'umanità è molto più ampio, eccetera, però almeno questo fondamento, unità nella natura e nella condizione umana, può essere affermata. Penultima intervento di Paolo, un omonimo, il quale dice: ma senza nostalgia della democrazia cristiana, tutto ciò ci porta a riflettere sulla necessità dell'impegno politico del cristiano. E io gli rispondo: ma certo, e come? Precisando qual è l'errore dell'ADC, di fare un partito chiamato Democrazia Cristiana. Quello è sbagliato. Etichettare un partito come cristiano è sicuramente sbagliato. È quello che non devi votare, secondo me. È quello che non devi votare. E parte da un equivoco fondamentale. Che ci sia, appunto, una politica cristiana, una politica che tu possa etichettare. Dice, questo è cristianesimo. No, a momento. Un momento. Allora, impegno politico del cristiano mille volte sì, e questo è molto lacunoso nella comunità cristiana, perché poi de facto che cosa succede? Che ciascun cristiano porta in comunità le sue convinzioni fatte altrove, non nate da un dialogo fraterno, da un confronto comunitario. E quindi succedono poi anche delle fratture dolorose, eccetera. Quindi rispondo a Paolo, se ho capito bene la domanda, sì, e come? Anzi, è urgente che il cristiano recuperi una capacità di discernimento politico, astenendosi però dalla tentazione di trasformare questo discernimento in un partito comunque concepito. Ultimo intervento di Gregorio, il quale, così stava scritto nel foglio che gentilmente mi è stato comunicato, dice che bisogna dare il giusto significato alle parole che adoperiamo. D'accordissimo, naturalmente, io non so se alludesse a qualche parola che io ho adoperato nel mio discorso, che a lui pare fosse adoperato in una maniera impropria, non dando cioè a quella parola il giusto significato che deve avere, però siccome non indicava nessuna di queste parole, io non posso dire altro che sono d'accordo e aspetto eventualmente di sapere quale parola io posso aver adoperato non dandole il giusto significato che deve avere. Ecco qua. Grazie, scusate se forse sono stato anche troppo lungo, ma con questo credo di avere risposto a tutti. No.
Sorrita, la ringraziamo.
Ma grazie
per questo prezioso per il prezioso tempo innanzitutto, e poi per i suoi preziosi contributi, come al solito, che sa che noi sono sempre molto graditi da tutti quanti.
Grazie, lei è molto gentile, molto buona.